Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa rispondere, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: Questi è il figlio mio, il prediletto. Ascoltatelo. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risorgere dai morti. E lo interrogarono: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? E gli rispose loro: sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa. Ma come sta scritto del figlio dell'uomo? Che deve soffrire molto ed essere disprezzato. Ma io vi dico che Elia è già venuto e gli hanno fatto quello che hanno voluto, come sta scritto di lui. Sei giorni dopo. Questa volta abbiamo questa precisa indicazione di tempo. E sei giorni dopo non è soltanto una notizia di cronaca, ma è anche un messaggio. Che cosa può voler dire? Dio ha dato agli uomini il dono del sabato 6 giorni dopo l'inizio della creazione. Il Signore coprì Mosè con la nube sul monte 6 giorni dopo che era salito. Quindi questo 6 giorni dopo sta a dire che sta per arrivare o si sta per descrivere un evento importante, un evento in cui Dio è protagonista, un evento che avrà delle ripercussioni molto grandi sulla vita di coloro che vi partecipano. 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Sono i primi tre dei 12, generalmente vengono nominati per primi, che già una volta li abbiamo trovati da soli insieme con Gesù, che se li è presi con sé per entrare in casa di Gairo, quando Gairo aveva la figlioletta morta. Li troveremo ancora un'altra volta, questi tre, da soli, insieme, nell'orto degli ulivi, nel momento della sofferenza di Gesù e della sua, dell'offerta della sua vita al Padre. È interessante che questi tre vengono resi partecipi di tre eventi in cui si parla o si pensa alla morte. La prima volta era di una fanciulla, ma è una morte che risorge, un evento bello per la risurrezione, triste all'inizio. Qui abbiamo sentito, anche si parla poi di morte e risurrezione, e nell'orto degli ulivi è proprio il momento a cui questi tre dovevano essere preparati dagli altri eventi a cui avevano partecipato. E li condusse su un alto monte. Anche l'andare su un alto monte ha un significato particolare, non è soltanto un momento di fatica o un tirarsi fuori dalla compagnia degli altri, ma è andare in un luogo dove Dio si manifesta. A Mosè Dio si è manifestato sul monte, sul Sinai. A Elia Dio si era manifestato sul monte Horeb. Anche Gesù va su, non solo su un monte, ma su un alto monte. E non ci va da solo, ma con questi tre. Loro soli, in disparte. Loro soli e in disparte. Altre volte abbiamo visto che Gesù portava tutto il gruppo dei discepoli, degli apostoli, lontano dalla folla, in disparte, proprio perché non siano influenzati dal modo di fare o di pensare della gente. Questi tre, loro soli, in disparte anche dagli altri nove. Quindi Gesù vuole preparare questi tre ad essere ancora più liberi dall'influsso del pensiero degli uomini, dalle loro parole, che sono purtroppo sempre diverse dal pensiero, che distolgono dal pensiero di Dio, perché l'uomo è sempre influenzato dal peccato proprio o altrui, e quindi il suo pensiero, il suo modo di vedere e i suoi modi di fare ne risentono. Gesù li porta su un alto monte, in disparte, loro soli. Marco insiste su questa solitudine. Gesù deve averla ritenuta molto importante. E difatti anche noi ci accorgiamo che è molto importante, ci accorgiamo quando ne facciamo qualche esperienza, o breve o prolungata. Se è prolungata ci accorgiamo ancora di più quanto è importante per tenerci liberi dall'influsso del pensiero del mondo, che distoglie sempre dal pensiero di Dio. Fu trasfigurato davanti a loro. Anche Mosè, quando era andato sul monte e si era fermato da solo e aveva partecipato alla manifestazione di Dio, quando è tornato la pelle del suo viso era raggiante, tanto che si spaventavano a vederlo, e allora lui ha dovuto coprirsi addirittura il viso. Qui Gesù non si copre il viso, e lui fu trasfigurato ancora più di Mosè, tanto che addirittura le sue vesti, quindi non solo il suo volto, ma persino le vesti divennero splendenti, bianchissime. Le vesti emanano luce, sono splendenti e bianchissime. Il bianco è il colore delle vesti degli esseri celesti. Troveremo alla risurrezione di Gesù che gli angeli che appaiono alle donne sono vestiti di bianco. Negli Atti degli Apostoli, i due messaggeri, i due angeli che appaiono agli apostoli sul monte dell'Ascensione sono vestiti di bianco. Nelle visioni di Giovanni dell'Apocalisse, anche i santi e coloro che seguono l'agnello e i 24 veliardi sono vestiti di bianco. Quindi il bianco è un colore della gloria celeste, un colore che riflette la gloria di Dio, del mondo di Dio, del cielo. E qui le vesti di Gesù non sono solo bianche, ma sono bianchissime. E Marco, per dirci non solo quante erano bianche, ma per dirci che quel bianco non era un colore di questo mondo, ma era un colore che noi non conosciamo, ci dice che nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Cioè l'uomo non è un colore terreno, non è un colore alla portata, alla nostra portata. Non è un colore creato, è il colore increato. Quello che poi negli iconografi, nelle icone cercano di rendere con l'oro, che non è un colore che si fa, ma è dato così. Vuol dire quindi che anche le vesti di Gesù manifestano la realtà di Dio. Tutta la persona di Gesù è entrata in un'altra dimensione, nella dimensione divina. Gesù quindi appare ai tre discepoli, appare in una nuova forma, in una nuova luce, in un nuovo modo. Non più un uomo terreno come l'hanno sempre visto, ma una persona celeste. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Come mai Elia e Mosè? Sono quelli che sul monte avevano assistito alla teofania, cioè alla manifestazione di Dio, in modi diversi ma reali. Elia è il più grande dei profeti, colui che ha difeso la fede del popolo di Israele. Elia è colui che non è morto, ma è stato portato via dal carro di fuoco. È il profeta simbolo di tutta la profezia del popolo di Israele. È colui quindi che ha dato in modo sommo la parola di Dio agli uomini. Ha trasmesso, perché profeta vuol dire uno che parla al posto di Dio, presta la sua voce a Dio. Elia è il primo, non in ordine di tempo, ma di grandezza, il primo dei profeti per il popolo di Israele, il più importante. Mosè, anche lui è profeta, ha continuato a ricevere la parola di Dio e a trasmetterla al popolo. Ed è a lui che si deve la costituzione del popolo, che con lui è uscito dalla schiavitù ed è arrivata alla libertà del servizio di Dio passando per il deserto. apparve loro Elia con Mosè. Mosè è colui che ha parlato anche di uno che doveva venire, un profeta grande come lui, a cui darete ascolto, aveva detto il libro del Deuteronomio, al capitolo 18. E conversavano con Gesù. Hanno degli argomenti in comune con lui. Hanno delle cose in comune con Gesù, Elia e Mosè. Gli stessi interessi. Gesù continua la loro missione. Gesù compie, porta a compimento la missione dei due profeti, sia per quanto riguarda la purezza della fede da dare al popolo, come aveva fatto Elia, sia per quanto riguarda la formazione del popolo di Dio, del nuovo popolo di Dio, deve essere fedele, mentre il primo popolo di Dio è stato sempre infedele. Conversavano con Gesù, dicevano a lui quello che stava loro a cuore. Prendendo la parola, Pietro interrompe la conversazione, questa grande conversazione misteriosa, importantissima, la interrompe con le sue osservazioni. Pietro non entra in dialogo con loro, non parla di ciò di cui essi parlano. O non è capace, o non ne ha voglia, o lo spaventa quella conversazione, la interrompe. I suoi pensieri sono ancora pensieri umani. Con quello che lui dice, Pietro cerca di difendersi dalla necessità della sofferenza. Non solo Gesù aveva parlato della sofferenza che doveva affrontare, prima e della morte, ma Elia aveva sofferto molto, e anche con quella sua sofferenza, con quel suo essere rifiutato dal re, dalla regina e da tutto il popolo, era profeta anche con la sua vita, non solo con le parole che diceva. E Mosè, quante volte Mosè ha subito la mormorazione del popolo. Quante volte Mosè si è sentito solo in mezzo al suo popolo, che tramava contro di lui. Quindi anche con queste vicende della loro vita, sia Elia che Mosè sono annunciatori di Gesù, di quanto succederà a Gesù. E Pietro si spaventa e quindi interrompe questo discorso e si rivolge a Gesù. Maestro, cosa dobbiamo dire? Pietro è davvero distratto, poco attento. Dopo aver visto questo splendore del volto e delle vesti di Gesù, dirgli maestro è proprio poco. Ha visto la gloria divina nella persona di Gesù, avrebbe potuto dirgli come minimo Signore, ma Pietro è ancora lui, ha ancora i pensieri poveri degli uomini. Maestro, è bello per noi essere qui. L'attenzione di Pietro è rivolta a ciò che piace, non alla volontà di Dio, a ciò che piace a Lui. È bello per noi. Facciamo tre capanne. Restiamo in questa bellezza, in questa bontà superficiale, in quello che ci piace. Restiamo dove ci piace, dove è bello, restiamo qui. Prolunghiamo questo momento che ci piace. L'attenzione di Pietro non è alla parola di Gesù, a quello che Gesù diceva con Elia e Mosè, ma è alle proprie reazioni superficiali, sensibili. Non è che dica bugie Pietro, doveva essere bello davvero, perché la presenza di Dio è certamente una presenza che dà pienezza all'uomo, che dà vita con tutto ciò che ne segue, cioè anche bontà, bellezza, gioia, tutto quello che siamo capaci di dire. Certamente non era una bugia, però dobbiamo notare che appunto l'attenzione di Pietro è a se stesso, a quello che piace agli uomini, non alla volontà di Dio, non ha ancora imparato. Facciamo tre capanne, o l'altra traduzione diceva tre tende. Forse la parola tenda rendeva di più, perché ci richiama la tenda nella quale Dio era presente in mezzo al popolo che camminava nel deserto. Quindi la parola tenda dà più, evoca più questo senso della presenza di Dio. La parola capanne evoca invece ancora la festa delle capanne, per esempio, che gli ebrei celebrano ogni anno tra settembre e ottobre, e in quella settimana vivono in capanne fatte con le frasche del loro giardino, sul terrazzo, sul poggiolo, sono fuori di casa, per vivere un po' l'esperienza del popolo che è passato nel deserto e che viveva nelle tende o in queste capanne di frasche. Facciamo qui tre capanne. Vuole Pietro prolungare il momento della gioia, restare lì. Che cosa significa? Allontanare il tempo della sofferenza e della passione di cui Gesù parlava con Elia e con Mosè. È bello che queste tre capanne Pietro le ha pensate non per loro, per i tre discepoli, ma addirittura per Gesù, per Mosè e per Elia, una per ciascuno, stanza singola. Bella attenzione da parte di Pietro, possiamo dire. E l'Evangelista commenta: non sapeva infatti che cosa rispondere. Questo commento l'ha colto l'Evangelista Marco dalla bocca stessa di Pietro, e sappiamo che Marco scrive sentendo la predicazione di Pietro a Roma. Quindi non sapeva che cosa rispondere. Pietro stesso si è accorto dopo la Pentecoste, che questo suo intervento era un intervento fuori posto, era un intervento così superficiale, di ignoranza. Non sapeva cosa rispondere, perché non ha ancora la conoscenza piena di Gesù, vede ancora solo qualcosa, come quel cieco, ha bisogno ancora di interventi di Gesù per poter vedere pienamente e capire pienamente cosa significa quella luce che viene dal suo vestito e dal suo volto trasfigurato. Erano spaventati. Quindi Pietro è confuso, non è all'altezza della situazione. Venne una nube. Anche qui la nube ci ricorda proprio la nube di Mosè, che copriva anche Mosè sul monte, la nube che veniva nella tenda della testimonianza nel cammino del deserto, la nube che guidava il popolo di giorno e di notte e che era il segno chiaro e visibile della presenza di Dio, una presenza sempre misteriosa, perché la nube, quando c'è la nube, tu vedi la nube, ma la nube ti nasconde quello che c'è sotto, quello che c'è al di là. Quindi la nube è proprio un'immagine che dice che noi uomini, finché siamo qui su questo mondo, ci accorgiamo, sì, riusciamo ad accorgerci della presenza di Dio, ma in maniera sempre per noi strana, confusa, misteriosa. Una nube che li coprì. Quando appariva la nube a Mosè, Dio parlava dalla nube. Ed ecco che anche qui viene dalla nube una voce. Li coprì con la sua ombra. E dalla nube uscì una voce. E allora sanno già i tre discepoli di Gesù di chi può essere questa voce. Perché dalla nube è Dio che parla. Quindi la nube è segno chiaro, benché misterioso, della presenza di Dio stesso. Questi è il figlio mio, il prediletto. Ascoltatelo. Sono tre parole. Questi è il figlio mio. Una parola che ci richiama il Salmo secondo, dove il titolo figlio mio è un titolo regale, un titolo messianico. Questi è il figlio mio. Adesso i discepoli sanno chi è Gesù, perché glielo dice addirittura Dio stesso, che si dice figlio, lui stesso si manifesta come padre, pur senza usare la parola, questo termine. Questi è il figlio mio. Adesso sanno i tre che Gesù è Dio. Questa è la risposta a quella domanda che Gesù aveva fatto. Chi dite che io sia? Ma continua la voce, con altre due parole che evocano altrettanti episodi, momenti della storia della salvezza. Il prediletto. Questa parola richiama l'episodio del sacrificio di Abramo, del sacrificio incompiuto, che era solo quindi profezia di un sacrificio che si deve compiere. E se adesso è Gesù il prediletto, è anche segno che sarà lui che compirà quel sacrificio, cui Abramo è stato soltanto profeta. Era il sacrificio del figlio, figlio prediletto, amato, sacrificio di Esacco. Il prediletto è un titolo dato al servo di Dio, anche dal profeta Isaia, il servo sofferente. Ascoltatelo. Mosè aveva parlato di un profeta che sarebbe venuto dopo di lui, a lui darete ascolto. E Dio, il Padre, adesso dalla nube dice, ascoltate lui. È come dire, è colui di cui ha parlato Mosè. È l'atteso, colui che è atteso dai profeti, dai patriarchi, da tutto il popolo. Colui che io ho promesso. È come se Dio dicesse così. A lui darete ascolto. E questa parola, ascoltatelo, richiama un'altra parola ancora. Ascolta Israele. È la parola che tutti gli ebrei recitano 3 volte al giorno. Ascolta Israele. Chi deve ascoltare Israele? Deve ascoltare Dio. Se Dio stesso adesso dice ascoltate Lui, ecco come si deve ascoltare Dio, ascoltando Gesù. Chi ascolta, dirà poi Gesù, chi ascolta voi ascolta me, chi ascolta me ascolta colui che mi ha mandato. In Gesù si compie davvero la scrittura. Questo è il figlio mio, il prediletto, ascoltatelo. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. E Gesù, come era prima, non più trasfigurato, passa tutto come fosse stato un sogno. Però un sogno non è stato. Qui Marco non ci dice nemmeno che sono caduti a terra, come ci avevano detto gli altri evangelisti, e quello sarebbe una prova che non è stato un sogno. Che scopo ha avuto questa visione, questo episodio? Lo capiremo più avanti. È un episodio che certamente è stato importante nella vita di Pietro, di Giacomo, di Giovanni. Essi, come primi di tutto il gruppo, di tutta la comunità dei dodici, dovevano essere sostenuti maggiormente nella loro sequela di Gesù. A Pietro Gesù aveva già detto, va dietro di me. Quindi è un momento che lo aiuta e li aiuta ad essere discepoli, a stare al loro posto e a imparare da Gesù, perché Gesù non è soltanto un uomo, ma le sue vesti sono bianchissime. Hanno visto Gesù in una luce che di solito non riescono a vedere, ma che è reale. Hanno visto Gesù così come lo vede il Padre, come lo vede Dio. Gesù per un momento ha aperto loro gli occhi, del tutto, come li aveva aperti al cieco per vedere e distinguere bene gli alberi dagli uomini, così qui i discepoli sono stati aiutati a distinguere, a vedere la divinità di Gesù, a comprendere la sua autorità divina e quindi ad ascoltarlo in maniera più attenta e decisa. Non videro più nessuno se non Gesù solo. Se Gesù adesso è solo, cioè non ci sono più Elia e Mosè, diventa chiaro che è proprio lui che deve essere ascoltato. Elia e Mosè cedono il posto a lui. Non hanno più nulla da dire, bisogna ascoltare Gesù. Quindi Pietro non ha nulla da insegnare a Gesù, deve solo imparare. Se prima pensava di poter sapere qualcosa delle scritture, forse, per mettersi davanti a Gesù, adesso capisce che quello non può essere il suo posto, perché anche Elia e Mosè si ritirano. E ora c'è Gesù solo che parla al posto di Dio, che parla la parola di Dio, che manifesta la volontà del Padre. Mentre scendevano dal monte, non si dimenticano degli altri. Gesù non ascolta Pietro e rimanere lì sul monte. Non ci fa caso, Gesù non dice nulla, non commenta nemmeno l'uscita di Pietro. Semplicemente scende dal monte. E mentre scendevano, ecco l'unica cosa che Gesù si premura di dir loro, ordinò di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto. Già una volta Gesù ha ordinato loro severamente di non manifestare il suo nome, che lui è il Cristo. Questa volta ordina ai tre di non raccontare quello che hanno visto. Ma questo ordine non vale per sempre. Vale solo finché il Figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Allora potranno raccontare. Se non dopo, quindi verrà davvero. Ecco, Gesù si richiama quel che aveva detto 6 giorni prima. Verrà davvero il momento preannunciato, il momento in cui Gesù dovrà morire e poi risorgere. Se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Gesù riprende il titolo che aveva usato 6 giorni prima, Figlio dell'uomo, e le stesse parole, morire e risorgere. Ed essi tennero per sé la cosa. Questa volta sono ubbidienti. Perché tennero per sé la cosa? Anche perché non capiscono. Domandandosi però che cosa volesse dire risorgere dai morti. Questi tre, questa volta, quest'annuncio della morte e della risurrezione, non lo lasciano passare come non fosse stato detto, ma si interrogano. Si interrogano perché non hanno capito, non sanno cosa vuol dire risorgere dai morti. È un mistero impossibile da comprendere perché è troppo lontano dalla nostra esperienza, dai nostri pensieri. Chi pensa alla morte e poi a qualcosa dopo, alla risurrezione? È troppo lontano dalle nostre abitudini, dalle abitudini del nostro pensare. E perciò si interrogano senza trovare una risposta. E cercano altri argomenti per parlare con Gesù. E li trovano in altre cose che non hanno capito, ma questa volta dai discorsi che vengono fatti nelle sinagoghe. Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia. Adesso hanno visto Elia sul monte, forse è questa la venuta di Elia. E allora fanno questa domanda. Prima deve venire lì. Prima di che cosa? Prima del Messia, avranno detto gli scribi, come dicono i profeti. Il profeta Malachia dice che Elia deve venire per ristabilire per riportare il cuore dei padri ai propri figli, per fare unità tra le persone, tra le generazioni, per ristabilire le tribù di Giacobbe, cioè rimettere in piedi il popolo di Israele. Prima deve venire Elia. E gli rispose: sì, prima viene Elia. Quello che è scritto si realizza, le profezie non sono dimenticate da Dio. Prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa. Ma come sta scritto del figlio dell'uomo? Ecco, Gesù ritorna all'argomento principale che gli sta più a cuore, quello che ha cominciato a manifestare 6 giorni prima, quello di cui parlava con Mosè ed Elia, che ha già richiamato ai discepoli scendendo dal monte. Che cosa sta scritto del figlio dell'uomo? Bisogna tornare alle scritture, perché solo ascoltando le scritture si può capire, perché le scritture manifestano la volontà di Dio, che è la cosa più vera, ciò che si realizza, che avviene davvero, che deve soffrire ed essere disprezzato. Ricordate ancora, come abbiamo già letto, Isaia 53, ma anche i Salmi 22, 69, o il Libro della Sapienza, come abbiamo già letto, che deve soffrire molto ed essere disprezzato. Aveva detto anche rifiutato. Qui non ripete quello che ha già detto poco prima, messo a morte. Ma io vi dico, ecco, quindi è parola di Dio anche questa, ma io vi dico, parola solenne, che Elia è già venuto e gli hanno fatto quello che hanno voluto, come sta scritto di lui. Anche di Elia sta scritto. Di Elia che cosa sta scritto? Che Elia è stato accusato e perseguitato. La regina Jezabele lo cercava per metterlo a morte. Non ci è riuscita. E quella è la profezia. Difatti Giovanni è stato perseguitato da Erodiade, che è riuscita a metterlo a morte attraverso l'ordine di Erode. Gli hanno fatto quello che hanno voluto, come sta scritto di lui. La profezia per la morte di Giovanni Battista era la persecuzione che Elia ha subito, per la quale ha dovuto fuggire, ma che per lui non si è realizzata, non è stato ucciso da Jezabele o da Acab, il re di Israele. E questa profezia si compie, si è compiuta per Giovanni Battista. Gli hanno fatto quello che hanno voluto, come sta scritto di lui. Ed era lui, quell'Elia, che viene per preparare i cuori ben disposti alla venuta del Signore. Ecco un brano molto denso questo, molto lungo, molte altre cose potrebbero essere dette e spiegate, e con tutte queste evocazioni delle scritture che ci sono dentro questo brano, con quello che ci fanno guardare indietro e guardare anche avanti, il momento della manifestazione di Dio e in cui Gesù si manifesta nella sua divinità è davvero un momento di eternità che comprende tutta la storia, il passato e il futuro. Accontentatevi di quello che vi ho detto, e poi il resto lasciatevelo dire dallo Spirito Santo mentre ripetete ruminando qualche frase o qualche parola. Se lo dato Gesù Cristo.